Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di copertina. Oggi è giovedì 8 febbraio 2007 e iniziamo la rassegna stampa di oggi riprendendo il tema già segnalato ieri sui diritti d'autore, e in questo caso segnalando una lettera aperta di Steve Jobs, papà della Apple, che appunto riflette sui sistemi di protezione della musica online, i famosi o famigerati DRM. Che cosa sono i DRM? Lo spiega bene Luca De Biase sul Sole 24 Ore, tra gli altri che segnalano la notizia. I DRM è un software che impedisce l'uso improprio della musica venduta online, appunto Digital Rights Management. La Apple ha il suo Fair Play, la Microsoft e la Sony il loro. Nessuno di questi software è però interoperabile. Significa che un brano venduto sul negozio online della Apple, iTunes, non potrà essere ascoltato se non su un lettore della stessa casa, l'iPod, o sui dispositivi previsti dall'accordo stretto tra la stessa Apple e le case discografiche. Analogamente, i prodotti venduti online su Zune della Microsoft e su Connect della Sony funzionano solo sui lettori degli stessi produttori. I DRM sono proprietari, non interoperabili e soprattutto segreti, perché appena se ne sapesse qualcosa in giro, gli smanettoni che pullulano in rete sarebbero in grado di trasformare la musica protetta in musica libera. Il problema, che è innanzitutto un problema commerciale della musica protetta e della musica libera, si evidenzia con alcuni dati. Per esempio, recupero dall'articolo di Bruno Ruffilli sulla Stampa, il rapporto tra software, tra MP3 protetti da DRM e quelli distribuiti invece tramite CD che non contengono alcun software che ne impedisce la copia è di 1 a 10, ovvero questi ultimi, quelli liberi, sono 20 miliardi di brani e invece quelli distribuiti online sono 2 miliardi. Allora questo è dannoso, continua Ruffilli, perché limitando i diritti degli utenti si rischia di dirottare milioni di potenziali clienti verso la pirateria, impedendo al mercato online di crescere e compensare il calo dei supporti tradizionali. Più o meno altri dati riferiti però alla Apple e l'iPod li segnala Luca De Biasi. Solo il 3% della musica che si trova nei 90 milioni di iPod in circolazione nel mondo è stata acquistata su iTunes. Il resto proviene da CD comprati regolarmente o illegalmente e da brani piratati online. Dunque oggi il 97% dei 90 miliardi di brani che si stima si trovino negli iPod è già completamente libero da protezioni. Insomma, la lettera di Steve Jobs è un attacco alle major, che sostiene appunto Jobs stanno creando un'inutile difficoltà ai consumatori e si comportano in modo assurdo, perché hanno venduto l'anno scorso circa 22 miliardi di brani, 2 sui negozi online con DRM e 20 in CD privi di DRM. Quindi De Biase racconta come sono nati questi Digital Rights Management. All'inizio erano stati introdotti all'inizio appunto dell'avventura della musica online, perché erano terrorizzate le major da Napster e altri software che facilitavano la pirateria online, e hanno imposto quel sistema a Jobs e agli altri pionieri delle vendite online, a testimonianza di una cultura profondamente contraria a internet, scrive Luca De Biase. Probabilmente però continuare sulla stessa strada oggi è poco ragionevole. E allora tanto vale abbattere le barriere alla circolazione della musica online, eliminare il DRM e rendere interoperabili il sistema di vendita e ascolto. In questo modo si potrebbe recuperare una fetta della torta del mercato potenziale, che ad oggi è ostacolato da questi sistemi di protezione e dalla diffidenza delle major verso internet. E rimaniamo ancora sul copyright e sul diritto di proprietà intellettuale e recuperiamo sempre dal Sole 24 Ore un paio di risposte alla provocazione di ieri di Roberto Perotti, sempre sul quotidiano di Confindustria, che appunto segnalavamo anche ieri su Quinta di copertina. Roberto Perotti, provocatoriamente e appoggiandosi a uno studio di due ricercatori universitari americani, diceva: ha ancora senso la proprietà intellettuale nel mondo digitale in cui viviamo, visto che comunque questo il copyright Copyright è stato concepito e tagliato su misura su un mondo che prevedeva solo supporti analogici. Allora non è il caso di pensare a nuove logiche che garantiscano da una parte un copyright, ma non ne impediscano comunque la diffusione attraverso un sistema di redistribuzione progressivo dalla prima copia in poi. Insomma, su questa proposta ovviamente provocatoria interviene subito un paio di persone, innanzitutto il presidente della SIAE Giorgio Assumma, che risponde un po' piccato dicendo: sì, ebbene, bisogna abolire il copyright, ma innanzitutto eliminiamolo dai giornali. Poi azzeriamo gli stipendi dei professori, perché in questo modo si promuove maggiormente la cultura e la conoscenza. E poi un altro problema è quello che se la aboliamo noi, bisogna anche mettersi d'accordo con gli altri 200 paesi che hanno società omologhe nel mondo. Insomma, ovviamente dal suo punto di vista una difesa di questo istituto, anche se Perotti raccontava dell'esigenza di trovare un modo di aggiornare e adattare i sistemi di protezione intellettuale ai nuovi contesti digitali che stiamo vivendo. Un altro intervento sempre nella stessa pagina è quello di Mauro Masi, delegato italiano per la proprietà intellettuale, e riprende le conclusioni del terzo congresso globale sulla lotta alla contraffazione e pirateria organizzato dalla WIPO, che è l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, a Ginevra il 30 e 31 gennaio scorso, in cui invece di ragionare sulle provocatorie proposte di Perotti, si segnalava la necessità di aumentare la consapevolezza dell'importanza della proprietà intellettuale anche dal lato della domanda. Misure cioè volte, scrive Masi, ad aumentare la consapevolezza dei consumatori, della grande opinione pubblica, della gravità del fenomeno. Stiamo parlando ovviamente della pirateria e di tutti i modi per aggirare la proprietà intellettuale. Al di là dell'opinione che ognuno si può fare sulla necessità di trovare un equilibrio tra la tutela dei diritti d'autore e anche quelle che sono le domande e le pratiche che provengono dal basso, e che spesso alcune logiche dei copyright ostacolano, come per esempio segnalato da Steve Jobs, i sostenitori del copyright hanno tra le loro frecce all'arco il fatto che questo tutela la creatività degli artisti. E proprio sulla creatività apre Nova, che è l'inserto del Sole 24 Ore, che infatti titola: alla ricerca delle aziende creative. Questa è la storia di copertina di Nova, che appunto segnala tutta una serie di novità creative di prodotto e di servizio che nascono proprio da una coltivazione del pensiero caotico. E quindi ci sono tutta una serie di aziende creative di successo e dei loro prodotti. E quindi ci sono vari elementi che fanno di un'azienda e di un prodotto e dei suoi servizi un'azienda prodotto e servizi creativi: da una parte l'ambiente di lavoro, dall'altra l'autonomia delle varie business unit, ma anche la tradizione, ma anche il cercare una strada più difficile e un riferirsi comunque a un'identità e una storia ben precisa da comunicare. Facciamo un veloce salto sul Manifesto, sull'inserto Ci Pensalza, anch'esso dedicato alle nuove tecnologie e alla società digitale, e trovo un'analisi di Gabriele De Palma su Just, che è un servizio di IPTV di cui abbiamo parlato, perché è stato inaugurato poco tempo fa da Zenstrom e Fries, che sono una coppia di successo, già autori dei fortunatissimi e dirompenti Kazaa e Skype. Insomma, Just è una nuova versione dell'IPTV, della televisione via internet, che cerca di superare attraverso la tecnologia peer-to-peer quelli che sono i problemi dello streaming, problemi che segnalava anche sempre su Ci Pensalza Franco Carlini, come è uno dei problemi più significativi per la diffusione della tecnologia televisiva, dello strumento televisivo sulla rete. Insomma, la possibilità di replicare dei modelli mainstream, ovvero io mando qualcosa e tutti quanti la vedono contemporaneamente, la rete, le tecnologie di rete non lo permettono, a meno di ingenti e forse non gestibili investimenti. Invece, giusta, è una rivoluzione di velluto, perché, spiega Gabriele De Palma, la tecnologia utilizzata per veicolare la televisione su internet è una tecnologia peer-to-peer. Insomma, si sfrutta, tra virgolette, la tecnologia di rete, di internet, e la possibilità dei vari nodi che usano questo programma di condividere parte delle risorse, e quindi permettono al contenuto di evitare intasamenti dei server centrali e trasforma gli utenti in emittenti. Man mano che ricevo parte del contenuto che desidero, lo rimetto quasi immediatamente a disposizione degli altri richiedenti. E concludiamo con il destino dei giornali. È davvero un argomento che ritorna continuamente: che fine faranno i giornali di carta, come si devono evolvere considerando i grandi cambiamenti, veloci cambiamenti, che le tecnologie di rete stanno portando, soprattutto per quanto riguarda le pratiche di consumo del lettorato di informazione. E sul destino dei giornali ne scrive Alessandra Farkas su Corriere Magazine, e in pratica la seconda puntata di Era la stampa bellezza, che nelle prime settimane di gennaio aveva già dedicato una puntata appunto alle strategie del Washington Post. In questo caso si parla delle strategie del Wall Street Journal, il più prestigioso quotidiano finanziario al mondo, che dal 2 gennaio 2007 ha annunciato un nuovo look, e dietro questo nuovo look c'è anche una nuova strategia, e la spiega Gordon Krowitz, 47enne editore del Wall Street Journal, con una ricetta facile facile: bisogna inseguire i lettori da colazione a letto, e questo è anche il titolo. Nel sottotitolo c'è una sintesi della strategia del Wall Street Journal, e Gordon Krowitz spiega: gli editori che vogliono dividere la clientela tra web e carta stampata sbagliano alla grande. Noi li avvolgiamo, al mattino con il vecchio quotidiano diamo loro un'ora di pace e approfondimenti inediti, poi per tutto il giorno saranno internet e le mail sul BlackBerry ad aiutarli con le breaking news. Insomma, il giornale deve cambiare seguendo anche il cambiamento dei lettori e le nuove pratiche di consumo dei lettori stessi. Il centro sarà comunque sempre la capacità delle varie testate giornalistiche di fornire una notizia, e quindi di fornire un servizio di giornalismo accurato, imparziale, onesto e bipartisan, scrive e dichiara Gordon Krowitz, indispensabile anche in un'era di sovraccarico di notizie provenienti da fonti più o meno affidabili. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi, vi auguro una giornata piena di notizie affidabili e l'appuntamento è a domani.